Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Nell'ambito dell'iniziativa che ha visto la realizzazione di nuove vetrate artistiche per la chiesa di San Domenico a Bolzano, sono state organizzate due conferenze correlate al tema. Il 10 aprile 2015, presso il Centro Trevi, Waltraud Kofler-Engel e Don Mario Gretter hanno affrontato il tema «Il complesso dei Domenicani a Bolzano. Storia e restauro». Waltraud Kofler-Engel è un'alta funzionaria della Ripartizione Beni Culturali della provincia di Bolzano. Don Mario Gretter è parroco presso la chiesa di San Domenico e consegnatario dell'edificio. La registrazione di questo incontro è già presente sul servizio podcast di Alto Adige Cultura. Il 17 aprile 2015, presso il Centro Trevi, Alessandro Cuccato e Silvia Levenson hanno trattato l'argomento Vetro Ricerca Glass and Modern, il vetro artistico tra tradizione e innovazione. Alessandro Cuccato è il presidente e uno dei fondatori di Vetro Ricerca, nonché il proponente dell'iniziativa in San Domenico. Silvia Levenson è artista del vetro, ma non solo, di levatura internazionale. Argentina di nascita, presente in molti musei del mondo, vive da molti anni in Italia, sul Lago Maggiore. Di seguito potete ascoltare la registrazione di questo incontro. Buon ascolto.
Bene, allora buonasera, io sono appunto Alessandro Cuccato, sono presidente di Vetro Ricerca, che può sembrare strano per Bolzano, ma è un centro di eccellenza per le tecniche di lavorazione del vetro che è nato qui nel 1997. Devo dire che è la prima volta che mi capita di tenere una conferenza a Bolzano, nonostante Vetro Ricerca abbia 18 anni, perché normalmente le conferenze le teniamo nei luoghi storici del vetro, perché sono tutti incuriositi dal sapere il perché a Bolzano è nata una scuola del vetro. E la prima domanda che mi fanno è proprio questa, per quale ragione un luogo che non ha una tradizione vetraria ha un centro di eccellenza che ospita artisti, allievi, tecnici provenienti da tutto il mondo. Sinceramente io inizialmente non sapevo mai cosa rispondere, ma poi mi sono fatto un'idea e ho pensato che il nostro territorio si meritava un centro come questo, perché è un luogo dove per tradizione i mestieri si insegnano, in Alto Adige, a differenza di molte altre regioni d'Italia, forse nel Trentino esiste una situazione analoga alla nostra, i mestieri si insegnano da sempre per tradizione, abbiamo acquisito questa, diciamo, mentalità che ci ha tramandato che arriva dall'Austria, dove esistono i percorsi di apprendistato, di maestro artigiano, eccetera, per tutti i mestieri artigianali, e l'artigianato ha acquisito un'eccellenza straordinaria. Quindi io dico sempre, è vero, noi non abbiamo una tradizione, ma i mestieri li sappiamo comunicare. In realtà il fatto di non avere una tradizione poi è anche una grande fortuna, perché ci ha consentito di non legarci a una tecnica particolare, ma ci ha permesso di raccogliere tutte le tradizioni possibili, tutte quelle che riguardavano il vetro, e contaminarle fra di loro. Quindi la fortuna di Vetro Ricerca in realtà è stata proprio questa, cioè chiamare tutti gli esperti delle tecniche che ritenevamo più interessanti, anche in virtù del lavoro che poi avrebbero intrapreso i nostri ragazzi, insegnarle, ma poi anche contaminarle. Tant'è vero che i nostri percorsi formativi normalmente duravano circa un anno e mezzo. Questi ragazzi venivano da tutto il mondo a farsi 8 ore al giorno per un periodo molto lungo, e avevano nel primo anno insegnanti veramente bravi. Noi cercavamo di chiamare quelli che ritenevamo i più importanti a insegnare la tradizione, mentre invece il secondo anno arrivavano degli artisti che raccontavano a volte il contrario di quello che avevano raccontato gli artigiani, ma portavano una sperimentazione personale. Questo ha fatto sì che nel tempo Vetroricerca, sono transitati circa 140 allievi in tantissime nazioni, adesso non le posso certo elencare, ma la bellezza del percorso formativo era che al termine del percorso stesso noi eravamo in grado di riconoscere l'allievo dal pezzo che eseguiva, un po' come quando un insegnante leggendo un tema del proprio allievo riesce a riconoscerlo senza leggere il suo nome. E qua c'è una slide che anticipa un po', che posticipa quello che ho appena raccontato. Volevo dire questo: il Vetroricerca si lega in realtà a un movimento molto importante che si chiama Movimento Studio Glass, che è sorto negli Stati Uniti nel 1962, perché il direttore di un museo molto importante di arte, poi su questo argomento entrerà molto meglio di me Silvia, aveva incaricato un suo assistente di organizzare nel suo garage una sperimentazione sul vetro. Questa sperimentazione doveva praticamente sensibilizzare gli artisti al materiale e in realtà poi questo magazzino, questo garage è diventato una delle scuole più importanti, perché quello che vedete a sinistra è il centro di arte di Toledo, quello che vedete a destra invece è il nuovo centro del vetro, che mi pare sia stato inaugurato 5-6 anni fa se non sbaglio, che è stato realizzato tra il resto dall'archistar Suzo Sejima, che è una delle architette più importanti del mondo, premio Pritzker dell'architettura qualche anno fa. La sintesi, il Vetroricerca ha visto nella formazione un'opportunità di confronto tra esperti, tecnici, artisti e studenti provenienti da tutto il mondo. I progetti normalmente sono stati finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Il gruppo di lavoro che ha fondato questa cooperativa in realtà ha visto, e non fraintendetemi, ha visto nella formazione un alibi molto interessante per poter apprendere molto di più, nel senso che noi abbiamo detto bene, se noi ci mettiamo tutti insieme e cominciamo a insegnare le tecniche, cominciamo a costruire un confronto che accelera anche i processi di apprendimento. Volevo anche dire questo, che molto brevemente, il vetro è sempre stato un materiale poco raccontato, è sempre stato velato da una sorta di omertà dell'insegnamento, da sempre, da quando il vetro si è scoperto, perché inizialmente quando l'uomo l'ha scoperto, allora chi lo lavorava veniva visto sempre un po', guardato un po' con sospetto, perché questi uomini che dalla sabbia tiravano fuori un materiale trasparente venivano guardati un po' malamente, perché sembravano quasi legati a qualche forza particolare, eccetera. Molto più avanti poi è successo che chi ha incominciato a capire delle potenzialità che aveva questo materiale ha deciso di non raccontarlo. Quando poi c'è stato il boom, diciamo l'avvento del vetro, per esempio a Murano intorno all'anno 1000, hanno pensato in fretta di spostare tutte le fornaci da Venezia a Murano con la scusa degli incendi, ma soprattutto con l'idea proprio di nascondere qualche cosa che poteva essere, diciamo, copiato da chi con le navi arrivava a Venezia e poteva rubare qualche cosa. Prima di Vetroricerca in Italia non esisteva nessuna scuola, e tuttora non esiste nessuna scuola di alta formazione come la nostra, e la vera rivoluzione, che è un po' la rivoluzione di questo studio class di cui poi Silvia ci parlerà bene, è stata non tanto l'avvento di particolari tecniche o altro, ma l'inizio della cultura dell'insegnamento in questo settore. Per cui prima o si nasceva figli di vetrai, oppure bisogna essere molto ricchi e potersi permettere eventualmente della formazione molto costosa. Allora, nel momento in cui noi siamo partiti, non sapevamo che il progetto sarebbe durato 18 anni, siamo maggiorenni quest'anno, ma pensavamo che sarebbe durato 2 anni, perché i percorsi erano 2 anni, che poi sono stati rinnovati. Abbiamo subito pensato però di legarlo al territorio attraverso delle collaborazioni che coinvolgevano le varie istituzioni, per cui abbiamo subito detto cerchiamo di diventare indispensabili. O abbiamo creduto quantomeno di indispensabili, in maniera tale che nel progetto successivo possiamo mettere delle collaborazioni importanti. Per cui noi da subito, noi siamo nati più o meno come l'università di design, da subito ci siamo proposti e siamo diventati di fatto il luogo di prototipazione di tutto ciò che l'università di design di Bolzano pensa in vetro, per cui gli studenti che vengono a frequentare l'università normalmente realizzano i pezzi da noi. Dopo vi farò vedere anche alcuni pezzi molto belli realizzati in questi anni con la facoltà di pedagogia di formazione, perché abbiamo pensato che il vetro poteva diventare un veicolo interessante per insegnare le materie, per cui la storia, la geografia, la matematica, le scienze, quindi attraverso il vetro si poteva insegnare ai bambini delle elementari, delle medie, ma anche delle superiori. Abbiamo avuto dei progetti molto belli, per esempio con gli istituti tecnici, con i geometri, con le ITI e via così. Con la sovrintendenza ai beni culturali, perché in questi anni abbiamo realizzato moltissimi lavori pubblici, e diciamo che quello dei Domenicani, di cui magari dopo approfondiamo un attimino, è sicuramente più importante, quello di cui andiamo anche più orgogliosi, ma abbiamo realizzato circa 14-15 opere pubbliche in chiese di Bolzano e della provincia. E vabbè, poi qua ho elencato altre istituzioni, ma vado avanti e credo che poi le immagini valgono mille parole, allora vale la pena di vedere per esempio alcuni risultati di prototipazioni fatte per la facoltà di design. Qui potete vedere per esempio un tostapane tutto di vetro funzionante, non sono giocattoli questi, dove è stata inserita poi questa spirale che in realtà scaldava il toast e consentiva a chi metteva dentro toast di vedere quando era pronto, insomma, no? Poi c'è questa caffettiera molto bella per il caffè. Qui abbiamo tutta una serie di bicchieri nati. Questo è un progetto che si intitola In Vitro Veritas, che veramente è stato presentato in moltissimi musei europei. Il curatore di questo progetto è Kuno Prey, che è un docente della facoltà di design, e vedete per esempio alla vostra sinistra questo bicchiere con da aperitivo con la fragola già inserita lì in quel diciamo braccetto del bicchiere dove è stata inserita la fragola. Si poteva inserire un tarallo piuttosto che, voglio dire, un pane con un foro per inserirlo dentro, ecco. E vicino poi c'è questo bicchiere con 5 calici interni. Non so se vedete, questo bicchiere centrale ha un bevante, ha uno stelo, un bevante. Il bevante calamitato si può staccare, l'opportunità di essere messo in una dispensa occupando poco spazio, per cui invece di avere vino bianco, vino rosso, acqua e grappa eccetera eccetera, ce ne sono 5 all'interno di uno. Poi ci sono quelli vicino che sono stati pensati proprio per occupare meno spazio. Prima vi parlavo dei progetti pensati per i bambini. In Vetro Ricerca ogni anno, quando noi abbiamo il nostro percorso di formazione, transitano circa 1000 persone, grosso modo, che sono tutte persone, bambini, studenti dell'università di design, piuttosto che persone della sovrintendenza, eccetera, che hanno a che fare con il progetto di formazione che noi proponiamo. Cioè, questo significa che il denaro che viene utilizzato per formare i ragazzi che si fermano nel nostro centro ritornano un pochino alla collettività attraverso cultura, attraverso corsi di formazione eccetera, facendo sì che i nostri ragazzi acquisiscano competenze, per esempio confrontandosi con i bambini delle scuole elementari, insegnando a loro quello che loro hanno preso nei nostri percorsi formativi. Se faccio imparo è uno di questi progetti, tra il resto tutti i percorsi anche di apprendistato della nostra provincia e di maestro artigiano prevedono un aspetto pedagogico, per, cioè un esame pedagogico per diventare maestro artigiano, e ci è sembrato molto interessante, poi questi sono i lavori realizzati in vetro, lavorare con la facoltà di pedagogia. Vado avanti, questo è un altro progetto molto interessante, si intitola Il vetro per la tavola, lo presentiamo in ogni percorso formativo con la scuola alberghiera Cesare Riz di Merano, dove in sostanza loro ci dicono: noi abbiamo delle ricette speciali, oppure vogliamo uscire con dei prodotti tradizionali ma in maniera originale, voi per favore costruiteci un contenitore. Allora, se voi guardate per esempio a sinistra ci sono le minestre da bere, non si usano cucchiaini in questo caso, la minestra di vino, la minestra di crescione, la minestra di zucca, se non ricordo male, che hanno il loro bicchiere con l'esterno uguale all'interno in termini cromatici, portati in tavola in maniera originale. A fianco vedete un piatto molto bello, che è un piatto, è il piatto pesce, noi lo chiamiamo così, sopra c'è una trota salmonata, il cuoco ha pensato bene di metterci anche l'iridescenza della sua livrea, e noi abbiamo fatto un piatto che la ripropone identica. Sotto c'è il piatto mela, che è chiaramente per lo strudel, eccetera. E qua c'è, sempre riferito a quel progetto, una foto così che esprime bene la duttilità di questi piatti. Quelli colorati sono dei piatti mela, abbiamo cercato di riprendere un po' i colori delle mele, e inseriti dentro un contenitore per pane secco. Vicino c'è invece un piatto che ha avuto molto successo, che è il piatto per i canederli, sono molto più piccoli di quelli che noi siamo abituati a mangiare, tutti colorati, impiattati in questo modo, risultavano molto più belli. Insomma, questo progetto poi è stato presentato al Mart di Rovereto ed è stato premiato come miglior progetto dedicato al cibo presentato in Alto Adige. Per quanto riguarda invece, e così arriviamo alle vetrate della Chiesa dei Domenicani, la valorizzazione del patrimonio storico, ci piaceva molto che i nostri ragazzi si confrontassero con un'istituzione che poneva delle condizioni, delle modalità lavorative, e in questo caso per esempio stanno lavorando alla chiesa di Sette Querce, di cui adesso vi faccio vedere le finestre, che sono queste. Realizzate e pensate da Christoph Hofer, che è un artista altoatesino che aveva già realizzato le vetrate per la chiesa di Firmian, che vi invito ad andare a vedere perché sono veramente bellissime. E qui abbiamo realizzato queste vetrate che sono molto semplici, si sposano benissimo con la chiesa parrocchiale. A una certa ora del mattino, quando il sole si alza, il rosso di queste vetrate arriva a colpire proprio la fonte battesimale, ed è un effetto veramente molto bello. La Chiesa dei Domenicani è in questo progetto del salvaguardia del patrimonio storico, e è nato, lo dicevo ieri, forse qualcuno di voi c'era all'inaugurazione, è nato perché nel 2008 un mio caro amico che si chiamava Adriano Salvoni, che era il restauratore, ha restaurato tutte le opere artistiche della Chiesa, nell'ultimo restauro, mi ha detto: senti, le vetrate della Chiesa Domenicani non funzionano, quelle della navata ovest, perché i frati domenicani le avevano parzialmente coperte nel 1700 per costruire il convento che è diventato poi il conservatorio, e erano arrivati a tamponarle proprio con una muratura. E lì bisogna pensare a qualche cosa. Poi in realtà è passato un po' di tempo, in quel momento noi non potevamo prenderle in considerazione per una serie di circostanze, ci siamo riusciti purtroppo dopo che lui è scomparso, e abbiamo realizzato le vetrate che adesso abbiamo montato ieri. Vi faccio vedere com'è dietro voi vi sarete accorti, se ci siete andati, che le vetrate sono parzialmente in ombra. 8 anni fa, quando è finito il restauro, è stato aperto parzialmente il tetto per consentire al resto delle vetrate di essere parzialmente illuminate, per cui adesso qui non si vede, ma vedete le punte delle trifore. Davanti alle punte delle trifore ci sono dei coppi in vetro, perché la sovrintendenza ha pensato bene di non disturbare poi l'estetica per chi guardava dai tetti. E chiaramente questi coppi filtrano un pochino la luce. E così si presentavano le vetrate prima di prenderle in mano. Queste erano le finestre esistenti e questa, quella che vedete a destra, è la sezione del muro di tamponamento che i frati domenicani avevano fatto. Quelle due costole che vedete le avevano realizzate in maniera un po' creativa per dare l'idea della trifora, un po' come quelle di fronte. E guardando e riguardando queste vetrate, a un certo punto abbiamo pensato: ma forse questo muro di tamponamento, che era il problema più grosso, il problema estetico vero e proprio, può diventare invece il supporto delle vetrate. E poi così è stato. E allora noi abbiamo incominciato siamo andati in sovrintendenza a chiedere il permesso di poter fare uno studio, perché in realtà con i ragazzi del progetto del Fondo Sociale Europeo abbiamo fatto sì che questo diventasse il nostro percorso per approfondire poi tutta una serie di situazioni. Ed è iniziata poi la prototipazione dei pezzi. I ragazzi abbiamo detto: facciamo in modo che queste costole, questo muro diventi qualche cosa, e tutti hanno incominciato poi a proporre. Abbiamo deciso che qualcuno si occupasse della modellazione, che queste costole diventassero per esempio delle croci. A qualcun altro che aveva delle competenze invece riguardanti la modellazione, abbiamo chiesto di fare in modo che scaturissero delle figure umane dalle vetrate stesse. Qualcun altro ha avuto la possibilità di lavorare liberamente, di proporre delle forme organiche, e poi qui c'è già il modellino di quelle che poi sono state scelte. Le abbiamo legate all'architettura esistente. Chi ha visto le vetrate forse si è accorto che le linee riprendono un pochino gli archetti che ci sono sopra la chiesa, ma anche tutti i segni ad arco. Per esempio il chiostro dei Domenicani ha gli archi del porticato che sono proprio identici a questa forma qui. Abbiamo scelto questo progetto, che è stato proposto da Lucia Pagnoni, che è laggiù in fondo con i suoi genitori, che poi ha lavorato con noi per 6 mesi alla realizzazione delle vetrate. E qui vedete alcune fasi, le passo velocemente. Sono le fasi della realizzazione dei prototipi, che abbiamo presentato a una commissione composta da rappresentanti dell'Ufficio Cultura, della Sovrintendenza e di Vetroricerca, che poi hanno fatto la scelta cromatica e anche la scelta proprio sul soggetto. E qui, guardate, siamo partiti ovviamente dai campioni con dei vetri con cromie diverse, per arrivare poi a selezionare 3 progetti, che sono questi, e per poi decidere successivamente che il colore utilizzato sarebbe stato il verde, per un motivo ragionato, perché il verde, chi è andato in chiesa quando non ci sono le funzioni si è accorto che spesso c'è la stola verde che rappresenta la quotidianità. Devo dire che poi a noi andava anche bene questa cosa, perché avevamo un verde bellissimo e abbiamo detto: leghiamolo liturgicamente anche a questo argomento. Qui vedete delle fasi della realizzazione. Allora, queste vetrate sono vetrate speciali, mi piace che la collettività ne prenda coscienza, perché allora, tanto io di vetrate di questo tipo in Italia non ne ho mai viste, in Europa ce ne sono pochissime, ma non di queste dimensioni. Hanno richiedono un processo tecnico che è molto simile a quello che si usa nelle fonderie quando si realizzano i bronzi. Il processo è veramente lo stesso. Allora, prima si modella l'argilla, quella che vedete sono 3,60 m di argilla modellati, dopodiché si incominciano a realizzare gli stampi, lo stampo di gessi refrattari, che vengono poi, ecco, quando il gesso è finito si stacca via tutta l'argilla, si toglie e rimane lo stampo vuoto. All'interno dello stampo vuoto viene messo il vetro. Adesso vi faccio vedere, ecco, qui c'è un dettaglio della stella, di cui dopo magari parliamo un attimo. Viene messo il vetro, come vedete, quindi abbiamo dei forni all'interno dei quali è stato messo lo stampo in gesso, all'interno dello stampo in gesso del negativo, così viene chiamato, viene messo il vetro. Il vetro viene calcolato in base alla quantità di acqua che lo stampo è in grado di contenere. Fate conto che ogni vetrata pesa circa 700 kg, è composta da 4 blocchi l'uno, e ogni pezzo pesa circa 160 kg, grosso modo. Per cui immaginatevi a toglierlo dal forno con il gesso, con il calcestruzzo intorno. Si trattava di dar fuori ogni volta circa 240 kg di materiale. Ecco, questo è il risultato finito. Dopo 12 giorni di cottura per ogni pezzo, noi otteniamo questo lavoro. Chiaramente tutto il positivo sta sotto. Voi adesso vedete la parte dietro, quella che non si può vedere se non solamente guardando la cuspide, andando al conservatorio, chiedendo il permesso di andare al conservatorio, da un corridoio si vede da dietro, oppure chiedendo il permesso di entrare nel soffitto e andare a vedere come sono. Dietro sono molto belle, a noi dispiace tantissimo che chiaramente il positivo ce l'abbiamo all'interno della chiesa, ma ci dispiace moltissimo che non si possano ammirare anche dall'altra parte, perché si crea un'illusione ottica straordinaria, sembra si ampliano tutti i segni. Ci auguriamo che l'ufficio cultura magari ci dia l'opportunità di fare anche le altre, così la collettività le vedrà passando dalla strada. Ecco, queste sono le vetrate come si presentano adesso. Chiaramente le foto sono state fatte tra l'altro stamattina. Io non sono un fotografo, per cui vi invito ad andarle a vedere se non le avete già viste. Qui c'è il dettaglio della vetrata centrale. Come avrete potuto vedere, la vetrata centrale, e chi non l'ha potuto vedere lo vede ora, è leggermente diversa dalle altre due perché riporta una croce e una stella. Don Mario, che è qui presente, ci aveva ben fatto notare che la chiesa che noi chiamiamo di San Domenico in realtà è la chiesa del Santissimo. E ci teneva moltissimo che nelle vetrate questo fosse rappresentato. Allora noi abbiamo inserito all'interno di queste vetrate una croce, che è una croce che ha una particolarità, è un processo tecnico abbastanza complesso. Quella foto che avevamo visto prima forse un po' lo mette in evidenza, ecco qui. Noi avevamo realizzato la croce e alcuni dettagli prima per poi fare una fusione particolare. Abbiamo fatto dei castoni, è una cosa che ci vorrebbe un po' di tempo per spiegarla, ma in realtà fare in modo che la croce frontalmente rimanga trasparente è stata veramente un'impresa. Come la stella è trasparente, cioè ci piace, se voi camminate, entrate in chiesa a destra o a sinistra, vi accorgete che le costole sono verdi. Quando vi fermate di fronte alla vetrata centrale, vi accorgete invece che la croce è trasparente, perché ci piaceva l'idea che la luce che la attraversava fosse quella del sole, e quindi non vi fosse un colore filtrato. La stella invece rappresenta, è il simbolo della predestinazione, nel caso specifico, negli affreschi del 1400 in poi ci siamo accorti che San Domenico viene sempre rappresentato con una croce sopra la testa, e perché la storia racconta che la madre, quando lui è nato, ha visto una croce sopra la sua testa ed è diventato per questo il simbolo della predestinazione. In realtà è anche un simbolo mariano. Da qualche tempo, da soli 3 anni, il Papa ha anche cambiato lo stemma papale, quindi dalla croce a 5 punti, l'ha fatta diventare 8 punti, perché c'era stato un errore, così sembra, ma perché è un simbolo mariano legato alla stella di Venere. La stella di Venere è legata alla fertilità, alla donna, ed viene rappresentata sempre con le 8 punte. Ecco, io concludo con questa immagine, poi lascio la parola a Silvia, perché in realtà tutto parte da questo. Noi lavoriamo il vetro da 30 anni e ne siamo ancora stupiti. Questa è sabbia e le vetrate, insomma, sembrano fatte, cioè tutto quanto sembra una magia. Grazie, passo la parola a Silvia.
Grazie. Io sono molto felice di essere qui, sono una delle insegnanti di Vetro Ricerca e sono 18 anni che vengo qua e che faccio parte di questo progetto. E sono molto contenta di compartire questo, che non è solo l'idea di aver condiviso questi 18 anni, ma anche di condividere il futuro, che è un po' pieno di incertezze ma anche di cambiamenti. Io adesso cercherò di parlarvi un po' di quello che succede col vetro fuori di Bolzano, fuori dall'Italia, e come Vetro Ricerca si colloca in questo, diciamo, paesaggio. Inizio da questa fotografia, che è una scuola che si chiama Pilchak. E io, diciamo che ho cominciato a lavorare col vetro 25 anni fa, credo. E mi ricordo che ho cominciato a lavorare, ho scelto questo materiale per la maggior parte dei miei lavori, perché avevo visto i lavori di un artista che si chiama Bertil Valien in una mostra a New York. Cioè, io non sapevo che il vetro poteva servire per esprimere dei sentimenti, per esprimere il disagio di fronte alla vita. Non sapevo che il vetro poteva essere un materiale da usare per l'arte contemporanea. Io pensavo sempre al vetro con la tradizione italiana, del vetro legato alla decorazione, all'illuminazione. Per cui per me è stata veramente una sorpresa. E allora mi ricordo che mi sono informata, in Italia non ho trovato nessun posto dove andare a imparare, sono andata in Francia e ho cominciato a lavorare col vetro. Dopo le prime mostre che ho fatto in Italia e anche all'estero, ho capito che fuori dall'Italia esisteva un mondo molto organizzato, che era il mondo del vetro, che all'inizio a me è sembrato una cosa da fanatici, cioè tutti che parlano sempre di vetro, che ci sono le gallerie di vetro, i musei di vetro, i curatori di vetro. Però poi invece ho capito che faceva parte di una comunità che ha permesso, che ha condiviso informazioni e che ci ha portati a tutti noi qua. Praticamente questa scuola è nata come conseguenza di quello che parlava prima Alessandro, che c'è stato questo gruppo di artisti che negli anni 70 hanno deciso, negli Stati Uniti, hanno deciso che volevano usare il vetro, appunto avvicinare il vetro all'arte contemporanea, ma volevano anche lavorarlo loro. Cioè, la tradizione sia in Italia che anche negli Stati Uniti era che quando un artista voleva realizzare qualcosa in vetro andava dagli specialisti. E loro hanno pensato invece di cercare di farli loro, di imparare a fare il vetro da loro. E avevano fatto quella scuola che adesso vediamo qua, è iniziata così. Loro era un gruppo di hippies, di artisti degli anni 70, che c'era. Loro hanno fatto, come uno degli artisti si chiama Dale Ciuli, e negli Stati Uniti è come se Pablo Picasso avesse fatto vetro. Cioè, quando lui ha iniziato a fare vetro, già era molto conosciuto, per cui c'erano tanti collezionisti, tante persone che l'hanno aiutato, che hanno donato questa scuola, questo terreno, per fare questa scuola. E quello che hanno fatto loro dall'inizio, questo è lui... In questo campo, perché all'inizio non c'era niente, c'erano solo le tende dove soffiavano e le case che si costruivano negli alberi, perché è una specie di bosco, è vicino a Seattle, e questo è il lavoro che fa lui adesso. Comunque, quello che ha fatto questo gruppo di artisti è stato invitare a altri artisti nel resto del mondo che facevano vetro. Questi sono i primi lavori che facevano. Per loro non era tanto importante la tecnica quanto il senso del lavoro. Questi qua sono dei pionieri. Questi artisti adesso hanno sui 75-80 anni, però hanno contribuito, hanno avuto un impatto molto grande nella comunità sia del vetro che anche dell'arte contemporanea. Un altro artista è Studzinski, lei è un po' più giovane, però devo dire. Però l'idea era che gli artisti partecipavano alla realizzazione dei pezzi, che questo era una novità completa. E loro cosa hanno fatto? Hanno invitato degli artisti che lavoravano nel resto del mondo. Uno è stato Lino Tagliapietra, infatti le persone che lo guardano così stasiati sono adesso insegnano nelle università, hanno fatto dei programmi di vetro nelle accademie d'arte. E questo è il lavoro di Lino, che anche è venuto a visitarci, ha partecipato a degli incontri con noi. Questo è un altro lavoro. Voglio dire, quello che ha fatto Lino Tagliapietra andando negli Stati Uniti è che ha sicuramente avuto un impatto molto grande nel mondo del vetro. Ad esempio, là quando uno dice Lino, tutti sanno che parliamo di Lino Tagliapietra, cioè è veramente una personalità, ma anche lui ha imparato molto in un modo di fare il vetro in un modo più forse libero. Un altro artista è questo Bertil Wallien delle Svezia, che lui lavora con Costa Boda e che è l'artista di cui avevo visto i pezzi. Per cui diciamo che questo interscambio, come anche accennava prima Alessandro, di diverse tecniche e diversi modi di fare, hanno avuto un impatto molto grande, non solo perché si insegnava a degli allievi, ma perché questi allievi poi insegnavano ad altre persone, e la forza fondamentale di questo movimento è stato che hanno dato inizio all'educazione del vetro nelle accademie d'arte fondamentalmente, e anche hanno popolarizzato un materiale. E ad esempio questo qua è un artista che si chiamava Libensky, della Repubblica Ceca, ex Repubblica Ceca, che ha usato una tecnica molto simile alla tecnica che abbiamo usato noi per fare le vetrate. Lui parlava, Libensky, del vetro come la luce, come della quarta dimensione, no? Perché tutti i suoi lavori hanno un solo colore, e quello che fa la differenza di colore, diciamo, è solo la luce. Questo fatto di... lui lavorava con sua moglie, la sua compagna Vrettova, che prima modellava e poi la traducevano in vetro. E questo modo di fare ha creato una fucina, perché lì in questa scuola non solo si insegnava a vetro, ma anche si invitavano e si invitano tuttora degli artisti d'arte contemporaneo a fare degli esperimenti. Mona Houghton, Kiki Smith, sono tutti artisti che sono stati lì e hanno fatto un'esperienza per lavorare il vetro. Dopodiché hanno deciso di fare alcuni dei loro pezzi con questo materiale. E anche ad esempio in Inghilterra c'era un'altra tradizione nel Dipartimento di Ceramica e Vetro. Nella Royal Academy c'era Tessa Clegg, che insegnava vetro in un modo completamente diverso. Klaus Moglie, un altro artista, che invece lui veniva dalla Germania e che è stato chiamato in Australia a creare il Dipartimento del Vetro dell'Accademia. In questo senso, voglio dire, quando Alessandro diceva che quando ci chiedevano sempre, o le persone dicono, ma c'è tradizione del vetro a Bolzano, non c'era nessun tipo di tradizione del vetro in Australia né in Giappone, ma le tradizioni si iniziano. Non è che uno deve, quello che abbiamo iniziato a fare lo dobbiamo protrarre per tutta una vita, no? Ma è la decisione e la determinazione delle persone a cambiare il mondo o a cambiare le cose. Come in questo caso Klaus Moglie, perché c'è tutta una serie di artisti australiani del vetro che sono riconosciuti e hanno un lavoro molto importante. Altri artisti, ad esempio come Howard Ventré, hanno utilizzato il vetro a livello di scultura. Clifford Rainey, che adesso dirige l'Accademia di Belle Arti, il Dipartimento del Vetro dell'Accademia di Belle Arti di San Francisco. E tutti invece gli artisti che adesso vi farò vedere sono tutti artisti che sono stati allievi di questi maestri, come Richard Whiteley, che adesso è il direttore dell'Accademia del Vetro in Canberra. E c'è tutta una nuova generazione di artisti della Repubblica Ceca, come Ivan Mareš, Gisela Sabokova. Ci sono altri artisti che usano il vetro come si usa il bronzo, come Nicolas Africano. Altri artisti che usano il vetro per fare piccoli pezzi da mettere assieme e creare delle strutture più grandi, come Daniel Kleiman o Robbie Snyder, che riproduce in vetro tutti i pezzettini di legno e li incolla assieme. E anche qua David Ricci, ad esempio, uno dei maestri del vetro in Inghilterra, che è sempre legato, perché loro hanno sempre avuto all'Accademia il Dipartimento di Ceramica e Vetro sempre allo stesso livello, per cui in generale gli artisti che lavorano il vetro sono molto collegati anche al lavoro della ceramica. Michael Rogers, che anche lui è il direttore della Rochester Institute negli Stati Uniti. E questi qua sono artisti più giovani, come Cristina Bodwell, che lavora con il vetro e la ceramica, ha tutto un immaginario un po' gotico. Sibyl Peretti, che è un'artista tedesca che adesso abita fra la Germania e gli Stati Uniti. Sono tutti artisti che hanno in comune solo il fatto di usare il vetro, ma i risultati sono completamente diversi. Jens Gusek, che lui, anche lui è il direttore del Dipartimento del Vetro della Università di Koblenz, in Germania. Lucio Bubacco, poi ci sono gli italiani che sono venuti a insegnare da noi, come Lucio Bubacco, che fa questo lavoro legato alla tradizione ma anche all'innovazione, al modo diverso di vedere queste tecniche. Pino Signoretto, che lui è uno dei soffiatori con Lino Tagliapietra, di quelli più incredibili, che sono in grado di fare qualsiasi cosa in qualsiasi dimensione. Davide Salvatore, che è venuto anche lui a insegnare da noi. Kirsty Ray è anche lei un'artista australiana, che adesso tutti gli artisti che vi farò vedere sono tutti artisti che sono venuti e hanno insegnato nella scuola. E Scott Chaseling, anche lui di Australia, e che poi quello che lui ci ha proposto quando è venuto è una rivisitazione di una tecnica veneziana molto antica, ma vista ripresa da un punto di vista più dinamica e più aggiornata adesso, per cui anche i nostri allievi hanno fatto esperienze di questa tecnica. Ci sono artisti come Deborah Horrell, quello che lei fa si chiama pasta di vetro, e anche lei fa tutti questi lavori che sono dell'apparenza molto delicata. Marie Mezzaros, che è un'artista che viene dall'Olanda, che è venuto diverse volte da noi, e quello che vedete voi adesso è solo un materiale, ma in termini di trasparenza, in termini di resa, di tridimensionalità, tutti i lavori sono diversi. Meritxell Tembleque e Joaquín Falcao di Barcellona, anche loro sono venuti recentemente. E poi abbiamo anche degli artisti come designer come Massimo Lunardon, che lui invece lavora col Pirex e anche lui è stato un nostro insegnante. Recentemente, prima di fare o come parte di questo progetto che abbiamo fatto con la scuola Ritz, sono venuti gli Esma Vega di Barcellona, che loro, il loro punto forte è il design e il lavoro per gli chef. E poi abbiamo avuto diversi artisti che sono venuti a collaborare fra di noi, come John Crowes. Quello che è la forza che è stata di Vetro Ricerca è stato proprio questo: far cadere i muri dei segreti che normalmente avevano gli artigiani, no? Cioè, a Vetro Ricerca, come in tutto questo movimento dello studio class, quello che viene fuori è la volontà di condivisione, di condividere le informazioni, ma tutto a ogni livello, perché ad esempio grazie a questa comunità del vetro, che all'inizio a me aveva lasciato come molto, molto fredda, perché dicevo: che senso ha che il fatto di usare un materiale possa mettere assieme solo quello mette assieme le persone? Ma invece ci sono tutta una serie di concorsi per giovani artisti, possibilità di fare quello che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto a scuola sempre, dare l'opportunità agli allievi di andare a fare un'esperienza di apprendistato con altri artisti e con altri artigiani. Cioè, il fatto di sentire che uno fa parte di una comunità e anche la possibilità di ricevere una quantità di informazioni che da sole le persone, adesso penso che avendo finito la scuola sarà un problema e ci sarà un bisogno del ruolo che aveva la scuola, no? Come comunicatore, come promotore di tutti questi intercambi, non solo tecnici, perché la tecnica si impara, ma più che altro del senso dello sviluppo del lavoro e il perché. Questo è il lavoro di John Crowes, che è un artista catalano che abita da anni a Bologna, Questo è un altro dei nostri insegnanti, Alberto Gambale, che è uno scultore, che è qua. Questa è un'altra nostra insegnante, Miriam Di Fiore. E poi c'è Samantha Lantari, che è un artista che ha fatto un nostro ex studente, lui iraniano, no? Che abita qua a Bolzano, e che lui ha sviluppato una sua tecnica, è partita dalla tecnica di John Krause e ha sviluppato la sua propria, il suo proprio lavoro. E noi siamo super orgogliosi di lui perché sta insegnando. Adesso ho visto che andrà al Corning a insegnare. Sì, vince un sacco di concorsi. E anche lì, voglio dire, il vetro può essere opaco, può essere trasparente, può evidenziare la fragilità o può evidenziare la forza. Perché ad esempio nelle vetrate è la luce quello che evidenzia, ma non abbiamo la sensazione di fragilità. No? Mentre che in questi lavori quello che viene di pensare subito alla fragilità. E ha usato, ha veramente sviluppato una tecnica tutta sua in modo incredibile. Noi sempre cerchiamo di seguire anche i progressi, i lavori dei nostri allievi. E questo è un po' il mio lavoro, che ho messo qualche immagine per finire. Questo qua è una... Ho fatto una serie di bambine strane. Questa qua è la pecora che è stata scelta, è la fotografia che c'è di fronte, una fotografia della mia famiglia, e questa è la bambina pecora, è alta, presa poco, penso 130 centimetri, e ha le mani, la testa e i piedi di vetro. Poi questa qua era l'installazione che avevamo fatto al Castello del Buon Consiglio con due bambine strane. Questa è un'altra visione della bambina cervo. Questa è Volata Via, che è un pezzo che già avevo esposto qua a Bolzano. E poi io, il mio lavoro ha a che fare molto sempre con, ha avuto a che fare con il mondo dell'infanzia e anche con le tensioni domestiche, con la domesticità, perché ho fatto una serie di bombe a mano rose e anche le torte di matrimonio finché morte non ci separi. E poi ho fatto una torta molto più grande, che il diametro di questa torta è di 110 centimetri, però cercavo di essere più pulita, più concettuale, e allora dico lascio la torta vuota, decorata, perché volevo parlare anche della violenza contro le donne, per cui questa cosa che sembrava così perfetta alla fine era di vetro e vuota. Però vengo dall'Argentina e alla fine non ho resistito e ho aggiunto, aspetta, perché ho fatto qualcosa così, ecco, alla fine le ho aggiunto la bomba a mano lì. Ho resistito, ma e questa non ce l'ho fatta, no? Perché volevo fare una cosa multimediale, usare il video, ho fatto delle diverse prove, però sono chi sono, per cui. E questa torta è stata esposta in Danimarca, in Belgio, e adesso dal mese prossimo ci sarà una mostra al Museo Archeologico di Pavia, che farà una mostra di vetro e sarà lì. Ecco, grazie.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.